al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, ben ritrovati. Emanuela Campanile al microfono. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Il buongiorno a Marco Lombardi, responsabile del progetto It's Time e professore associato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna gestione della crisi e comunicazione del rischio. Benvenuto, ben ritrovato.
Grazie, grazie a voi, buongiorno.
E un buongiorno anche a Paola Caridi, storica, giornalista, esperta di Medio Oriente e Mondo Arabo. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno dal Festival della Letteratura di Mantova.
Allora, il titolo della trasmissione di oggi, perché il conflitto in Siria rischia di diventare una guerra mondiale? Ricordiamo che a San Pietroburgo, dove i lavori del G20 ufficialmente dovrebbero essere sull'economia mondiale, sono invece centrati sulla crisi siriana. Il premier italiano Letta, in un tweet, ha confermato le divisioni sull'intervento armato. Gli Stati Uniti premono per l'attacco accettato da Mosca solo se sotto egida ONU. Ci sono insomma delle spaccature che sembrano non essere sanabili e spaccature tra l'altro riportate anche dalla stampa russa, come il canale Russia 24, che è un canale molto vicino al Cremlino e che ha affermato che i leader si sono divisi in due fronti opposti, ma non vi sarebbe una maggioranza né da una parte né dall'altra. Intanto, e questo per chiarire un po' quello che sta succedendo ai nostri ascoltatori, navi militari russe sono entrate nel Mar Mediterraneo proveniente dal Mar Nero, mentre altre unità statunitensi stanno affluendo davanti alle coste della Siria. Intanto il segretario dell'ONU Ban Ki-moon ha apprezzato la lettera di Papa Francesco al G20, in particolare alla persona Putin, perché gesti come questi, spiega Ban Ki-moon, possono dare un contributo importante alla pace. Il presidente russo intanto ha parlato a lungo nel cuore della notte con il premier britannico Cameron in un incontro organizzato all'ultimo momento, ma comunque in Siria continuano gli scontri tra oppositori del regime e militari. Quindi la tensione è altissima, ma perché, ritorniamo alla domanda quindi di inizio, ma perché un eventuale intervento esterno in questo conflitto siriano rischierebbe di diventare una guerra mondiale? Professor Lombardi.
Beh, intanto mi permetto di correggere: un eventuale intervento esterno, un eventuale evento esterno formale. Intendo dire, il quadro siriano è molto complicato, gli occidentali lo stanno scoprendo adesso, ci sono 100.000 morti dopo 2 anni e mezzo di guerra e lo scopriamo e tematizziamo l'intervento militare dopo l'attacco chimico supposto del 21 ad agosto. Ma facciamo il punto, dentro al conflitto libico noi già ci troviamo il conflitto siriano, ci troviamo il Libano, ci troviamo la Turchia, ci troviamo la Giordania, ci troviamo l'Iraq, ci troviamo il Qatar, ci troviamo l'Arabia Saudita, ci troviamo l'Iran, ci troviamo gli interessi russi e cinesi. Troviamo una pluralità di attori che sostanzialmente, anche se non formalmente, sono già sul campo di gioco. E guarda un po' anche questa parte di attori statuali che ho citato, sono anche quelli che per buona parte stanno partecipando alla guerra mediterranea che è in corso, perché la Siria si colloca sullo stesso Mediterraneo che è in fiamme, più o meno vivaci, ma dal Marocco fino alla Siria. Quindi noi in questo momento stiamo mettendo a tema e preoccupandoci di una guerra globale quando stiamo già vivendo più o meno quella che è quasi una guerra mediterranea. E aggiungo una cosa, oltre a questi attori statuali, nel quadro siriano troviamo una serie di attori preoccupanti che giocano il loro ruolo e che noi chiamiamo Hezbollah e che noi chiamiamo Al-Nusra oppure Al-Qaeda, quindi attori non statuali ma che hanno un peso rilevante soprattutto in quel quadro regionale. Perciò in questa enorme complessità è chiaro che la preoccupazione di un'ulteriore escalation, di qualcosa che non ci rendiamo conto ma è già scalato molto, è possibile, perché gli effetti domino in quadri così complessi sono degli effetti del tutto non governabili.
Certo. Caridi, non ci sono quindi due fronti ben distinti, ma gli obiettivi di queste realtà che compongono un puzzle internazionale davvero complesso sono diversi?
Sì, sono diversi e sono d'accordo con Marco Lombardi. La complessità del conflitto siriano fa sì che anche gli attori presenti nel gioco, nel campo di gioco, abbiano poi obiettivi diversi che in certi momenti collimano, in certi momenti vanno paralleli, in certi momenti contrastano fra di loro. E che dunque l'effetto domino sia per questo motivo inevitabile. Voglio dire, è evidente che il Qatar e l'Arabia Saudita, tanto per rimanere nella regione, abbiano degli obiettivi diversi riguardo a quello che succederà dopo la possibile caduta di Bashar al-Assad. Quindi riguardo a un nuovo regime al potere a Damasco hanno delle idee diverse che si sono già viste peraltro negli altri paesi della regione. Non è un caso, peraltro, secondo me, dal punto di vista cronologico, che prima di questa appunto nuova ulteriore escalation vi sia stata una sorta di normalizzazione militare, almeno in questo momento in Egitto, proprio perché definendo il fianco sud, a questo punto ci si può risolvere più a nord del Mediterraneo. È evidente che la Turchia ha degli interessi diversi rispetto a quelli americani e quelli americani sono differenti dagli obiettivi francesi, e che Israele stessa abbia nei confronti del Libano, di Hezbollah, della Siria e dell'Iran degli obiettivi diversi che probabilmente vorrebbe far collimare con alcuni obiettivi americani, come si sta vedendo dalla discussione pre-riunione del Congresso americano, nella discussione fra gli esponenti delle organizzazioni ebraiche americane e il presidente Obama.
Lombardi, intanto chiederei molto gentilmente a Caridi se può spostarsi e trovare una posizione un po' più...
Sono, come dire, all'aperto al Festival della Letteratura di Mantova e quindi sono in una situazione che non è poi
precaria. Due passi magari, non so, o a sinistra o a destra, giusto per provare, insomma.
Così va bene?
Così la sentiamo meglio, grazie.
Perfetto,
grazie,
allora non mi muovo da qui.
Allora, Lombardi, professor Lombardi, nel testo della lettera che Papa Francesco ha inviato al presidente russo Vladimir Putin si legge: le guerre costituiscono il rifiuto pratico a impegnarsi per raggiungere quelle grandi mete economiche e sociali che la comunità internazionale si è data. Questo è chiarissimo, ma ancora rifacendosi a obiettivi, a storia proprio diversa di questo grande puzzle, come lo abbiamo chiamato, è possibile tracciare un filo comune che possa in qualche modo soddisfare o perlomeno appianare questi scontri, questi attriti, questo desiderio di anche vendetta?
Certo, io mi lasci dire innanzitutto che la lettera di Papa Francesco capita nel momento più appropriato, secondo me anche sul piano diplomatico e strategico per la diplomazia internazionale, proprio per le ragioni, e non ci siamo preparati, e mi sento di condividere posizionandomi come terzo in fila rispetto al discorso fatto dalla collega Caridi dal festival, proprio per la divergenza precisa sugli obiettivi che la pluralità di attori mette in campo. E mi spiego, il vero nodo è che in realtà tutti vogliono una Siria diversa dall'attuale, ma tutti hanno in testa una Siria futura diversa l'uno dall'altro, come Caridi ha detto giustamente. Questo è un punto importante, perché non permette delle coalizioni, di fatto. In questo momento c'è un nemico più o meno comune, c'è la voglia magari di andare sul campo un po' da parte di tutti, ma il dopo, quello che sarà dopo, è il vero, è la vera ragione del conflitto tra gli attori che anche ora si potrebbero essere alleati. Io spero che la lesson learned, quanto appreso nella storia di questi anni, abbia dato un po' di indirizzo a questi attori internazionali. Noi già abbiamo fatto dei disastri dall'Iraq alla Libia.
Ascoltando le parole di John Kerry, segretario di Stato, non sì. pare, forse è più titubante sì. Obama, il presidente, che il segretario.
Certo, ma io ci spero che la lesson learned sia qualcosa, che si sappia che insomma innanzitutto l'idea sul dopo prima di intervenire a sprombattuto, ma in qualche modo questo potrebbe salvarci, e torno alla lettera, perché impedisce delle coalizioni e fa pensare a molti, e molti analisti l'hanno scritto, che in realtà ci siano in questo momento delle dichiarazioni più che altro di muscoli pronti a scattare più che delle reali intenzioni. Insomma, si stia facendo un po' una guerra simbolica simulata, virtualizzata, come sanno fare tanti animali più saggiamente degli uomini. Allora, a questo punto, se questo è vero, c'è questa non intesa sugli obiettivi, e se si è imparato che non si può intervenire senza aver chiaro e in comune il dopo tra gli attori che intervengono, il richiamo di Papa Francesco cade nel momento giusto e può diventare il leitmotiv e la ragione anche diplomaticamente, politicamente accettabile per sentirsi forzati a riprendere un dialogo diplomatico che si vede necessario, utile e opportuno. Potrebbe essere proprio la chance, insomma, senza perdite di faccia, per ricominciare. E io credo che sia opportuno non solo riprendere il dialogo diplomatico, ma riprendere una qualche forma di dialogo, perché la Siria è qualcosa che deve essere risolta. Mettiamoci di fronte anche a questo problema, soprattutto per il mondo occidentale. Capiamo bene che comunque in questo momento vada la Siria, ci troviamo di fronte a una soluzione Assad che continua, che non è esattamente quella più favorevole all'Occidente, sembra, oppure dall'altra abbiamo potenzialmente l'instaurazione di un regime islamico duro, se non in tutta la Siria, in alcune parti della Siria, soprattutto a Oriente, che sarebbe un altro problema. Insomma, una decisione è opportuno prenderla sul piano politico, pubblico, diplomatico, seguendo la linea del Papa, ma è necessario prenderla soprattutto per gli interessi occidentali, perché in questo momento, qualunque sia il risultato, l'Occidente è ancora una volta perdente nel mondo.
Caridi.
Ma io ho vissuto per 10 anni a Gerusalemme e 3 anni al Cairo, e faccio fatica a pensare a un mondo in cui ci siano degli interessi occidentali e degli interessi altri. Cioè, quello che io penso è che bisognerebbe cominciare a pensare a degli interessi globali, se si vuole, oppure, se vogliamo rimanere nel piccolo, a degli interessi mediterranei. E dunque la lettera del Papa mi ricorda, così come una citazione, la lettera di Francesco al Sultano. Cioè, occorre veramente ricominciare a pensare il Mediterraneo.
Certo. Certo. Un commento al volo. Sposo in prospettiva ideale l'idea degli interessi globali della collega. In termini operativi condivido in pieno gli interessi mediterranei. Questa è la linea fondamentale da intraprendere, in cui il nostro stivale deve essere impegnato, perché, ripeto, la Siria è uno dei punti in fiamme del Mediterraneo. Ora noi siamo concentrati lì, ma qualche mese fa ero in Libia e in altre zone del Nord Africa. La Siria è l'attrattore apicale della comunicazione, ma il Mediterraneo è in fiamme, è la politica mediterranea che dobbiamo ripensare.
E questo l'Italia potrebbe avere un ruolo importante?
Potrebbe di sicuro, deve ancora di più. Certo. Perché il Mediterraneo è casa nostra, cioè Lampedusa è italiana, è a 70 miglia dalla costa africana, è più a sud di Tunisi, cioè l'Italia condivide il Nord Africa, è la regina del Mediterraneo.
Un'ultima domanda, ovviamente entrambi avrete la parola. Quello che sta succedendo in Siria è un po' diverso da quanto è accaduto per esempio in Libia e in Egitto. Si può dire che per quanto riguarda la situazione interna Assad stia vincendo? Dopotutto è ancora al potere, è lui il leader, poi sappiamo le ingerenze anche del fratello, insomma la leadership non è stata toccata.
Ma questo non lo sappiamo, intanto non conosciamo nulla o quasi della grande burocrazia siriana. Non si sa chi ha buttato il gas nervino o le armi chimiche su Ghouta, se una parte dell'esercito o tutto l'esercito o chissà chi. Cioè noi non sappiamo nulla del vero potere siriano, lo sappiamo poco perché l'abbiamo studiato poco, e questo è anche uno dei problemi seri nel pensare il Mediterraneo futuro. Quando noi diciamo, e sono d'accordo con Marco Lombardi, che non sappiamo, o meglio sappiamo che alcuni attori vogliono un tipo di regime post Bashar al-Assad, ma non collima con quello che vogliono gli altri, anche perché spesso è successo in questi 10 anni, a noi manca una conoscenza diretta, seria e approfondita di come sono cambiate le società arabe, egiziana, libica e siriana, soprattutto perché la Siria è stata per molti anni il vero buco nero che solo alcuni studiosi conoscono realmente e approfonditamente dall'interno. Allora, se questo è vero, ho l'impressione che in tutto questo nostro parlare dalle nostre belle città eccetera ci sia un attore mancante, che è il popolo siriano. Sì, sembra che Bashar al-Assad stia vincendo o comunque stia conservando le posizioni, ma vincendo su cosa e per cosa? Cioè vince sulle rovine di un paese? Vince sul, come dire, un popolo ormai spaccato e frammentato? Vince su un insieme di ormai sette quasi alla libanese che difficilmente si possono ricomporre? Allora, quando noi ci interroghiamo su chi vince e chi perde, veramente non dobbiamo mai dimenticarci qual è l'attore principale, perché allora hanno ragione molti arabi a dire che non ci interessa tanto dei bambini di Ghouta, perché non abbiamo pensato ai 7.000 bambini uccisi in questi 2 anni e mezzo.
Non a caso il Papa ha scritto: i leader degli stati del G20 non rimangano inerti di fronte ai drammi che vive già da troppo tempo la cara popolazione siriana. Professor Lombardi, a chiosa?
A conferma, militarmente Assad sta vincendo. Sì, si può anche dire probabilmente, da cui il problema, perché adesso quel tipo di armi, ma sta vincendo su un cumulo di macerie, su un paese senza popolo, 2 milioni se ne sono andati, su un paese di cui ne ha perso una parte perché l'est è in mano al Nusra, cui non ha perso le frontiere perché le libanesi, le turche, le iracheni, i curdi dal nord sono entrati, non sono più controllate, quindi non c'è più sovranità. Dire che ha vinto, se vogliamo, ha vinto, ma neppure una partita di risico in questo momento potremmo dire che ha la vittoria. Quindi, e soprattutto, come mi sento di condividere questa affermazione che viene dal Festival della Cultura della collega, il nostro errore, intervenire in mondi che non conosciamo. Ecco, questo intervenire in mondi che non conosciamo è un atto di superbia che genera anche semplicemente un livello di vulnerabilità che è terrificante, e lo paghiamo ogni volta.
Io ringrazio il professor Marco Lombardi, responsabile del progetto It's Time e professore associato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna gestione della crisi e comunicazione del rischio, e grazie a Paola Caridi, storica e giornalista esperta di Medio Oriente e mondo arabo. Allora buon festival, almeno una nota positiva in questo dramma umano.
Il libro su Gerusalemme l'ho già presentato, quindi ora mi godo il festival da lettrice.